Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. È un tuffo nelle opportunità nel settore IT e dell'informatica con un focus principalmente sulla Svizzera, quello che vi proponiamo oggi, espandendo però, lo premettiamo fin da subito, le nostre sortite anche in area anglosassone. Questo come sempre per darvi, attraverso la viva voce dei nostri testimoni, quanti più consigli utili possibile per aiutarvi a trovare la vostra strada a livello europeo e anche globale. Se avete un background formativo o lavorate già nel settore informatico, beh, questa è la vostra puntata, credetemi. Federico Fabiani di Scambi Europei aprirà la trasmissione con una lunga e dettagliata lista di segnalazioni su lavori e tirocini nel mondo, sempre con un occhio privilegiato rivolto all'Europa, meta più vicina e accessibile per molti di voi all'ascolto. Dopo le informazioni sul traffico sarà la volta di Alessio Romeo nell'offrirci consigli pratici su come cercare impiego oltre confine, basandosi sui trend e sui numeri delle assunzioni a livello globale. E a chiudere, il nostro spazio social si arricchirà e si impreziosirà con i consigli su come fare esperienze di studio all'estero, spiegandovi alcune particolarità del programma Erasmus Plus. Il focus è tutto rivolto oggi agli studenti delle scuole secondarie. La Svizzera, in particolare l'area di Zurigo, ci aspetta in questa nuova puntata di
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata la rubrica Dove vado per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Focus sulla classifica delle migliori città mondiali per la qualità della vita, The Global Livability Index 2024, stilata dall'Economist Intelligence Unit. Vienna si conferma in cima al ranking per il terzo anno consecutivo, seguita da Copenaghen e Zurigo. Completano la top 10 Melbourne, Calgary, Ginevra, Sydney, Vancouver, Osaka e Auckland. L'Europa occidentale resta l'area migliore dove vivere a livello di centri urbani, aspetto da tenere presente in vista di futuri spostamenti o espatri.
Toolbox.
Torna a farci compagnia a Toolbox, il portale scambi europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con una interessantissima offerta di stage al Parlamento Europeo, perché anche per il 2025 tornano le borse Schumann, che danno la possibilità a 462 giovani ragazzi e ragazze di svolgere appunto un tirocinio presso una delle più importanti istituzioni dell'Unione Europea. I tirocini si svolgono ovviamente sia a Bruxelles che a Strasburgo, ma anche nelle varie capitali europee dove il Parlamento ha delle rappresentanze e hanno una durata di 5 mesi. Gli ambiti degli stage sono svariati e riguardano la comunicazione, l'economia e la finanza, la logistica, le relazioni internazionali, la giurisprudenza, l'amministrazione, l'IT e molto altro. Per candidarsi è necessario avere un diploma universitario e possedere le competenze linguistiche richieste dalla singola offerta. Trovate ovviamente tutte le specifiche sul nostro sito e la scadenza per i tirocini, che partiranno a marzo 2025, è il 31 ottobre. Rimaniamo nell'ambito delle istituzioni europee e ci spostiamo a Strasburgo, dove ha sede il mediatore europeo. Questa istituzione è abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona giuridica rispetto a casi di cattiva amministrazione degli organismi e delle istituzioni comunitarie. Due volte l'anno il mediatore europeo offre stage in vari ambiti, che vanno da legge, scienze politiche, studi europei, pubblica amministrazione, ma anche media, comunicazione, economia e informatica. Nello specifico, gli stage offerti per il 2025 hanno una durata variabile tra i 4 e i 12 mesi ed inizieranno a febbraio. Per candidarsi è necessario aver ottenuto una laurea magistrale e avere un'ottima conoscenza di una lingua ufficiale dell'Unione Europea e di un'altra lingua a scelta tra inglese o francese. È previsto un contributo mensile di 1.850 euro e la scadenza per l'invio delle candidature è il 28 ottobre. Continuiamo con un'altra istituzione europea, ma in questo caso ci spostiamo in Svezia e in particolare a Stoccolma, dove il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie offre una serie di stage con una durata variabile dai 5 ai 9 mesi a partire dal 2025 per giovani laureati. Anche in questo caso gli ambiti di lavoro sono molto vari e vanno ovviamente da tutte quelle che sono le professioni sanitarie fino alla comunicazione, la finanza e la contabilità, la cooperazione internazionale e l'amministrazione. Per candidarsi è necessario aver ottenuto un diploma di laurea e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. È previsto un rimborso mensile di circa 1913 euro e la scadenza per l'invio delle candidature è il 21 ottobre. Concludiamo con un'offerta destinata agli studenti, ai dottorandi e agli insegnanti, perché il governo slovacco offre una serie di borse di studio per studiare appunto nel paese est europeo. Le borse hanno una durata variabile a seconda appunto della propria condizione e vanno da un minimo di un mese a un massimo di 3 trimestri universitari e riguardano tutti gli ambiti di studio e ricerca. Anche il contributo della borsa ovviamente può variare da un minimo di 620 ad un massimo di 1400 euro mensili e ovviamente sul nostro sito trovate tutte le specifiche per ogni singola possibilità di candidatura, che va inviata entro il 31 ottobre.
Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
Il testimone.
Il testimone della settimana è un system administrator presso un'azienda a Zurigo. Simone, 49 anni, è in onda con noi per fornirvi indicazioni pratiche su come approfittare delle opportunità di impiego nel settore informatico, in Svizzera principalmente, ma non solo. Buon pomeriggio, Simone Nava.
Ciao Sergio, ciao.
Allora, premessa per gli ascoltatori, non siamo in alcun modo parenti, Simone, semplicemente siamo omonimi come cognome, questo lo mettiamo subito in chiaro, ma iniziamo con la tua storia, Simone, perché ti sposti in età relativamente avanzata all'estero, non appena compiuti i 40 anni. Di cosa ti occupavi in Italia, ma soprattutto quali problematiche della nostra cultura del lavoro ti hanno spinto a fare questo passo?
Purtroppo il mercato del lavoro in Italia, allora come probabilmente anche oggi, è abbastanza, diciamo, malversante. Ho sempre lavorato in ambito informatico, come faccio tuttora, in vari ruoli, dal punto di vista della fornitura di supporto informatico fino a gestire prodotti per aziende, quando sono andato all'estero, prodotti per aziende multinazionali. E purtroppo, ecco, come ripetevo inizialmente, la mia posizione in Italia è sempre stata molto traballante, insomma.
Simone, all'estero la prima tappa per te è stata la Gran Bretagna, con una destinazione meno battuta rispetto al solito, Newcastle upon Tyne, profondo nord. Per fare cose, cosa ti ha dato quell'esperienza?
Supporto informatico per aziende, un'azienda grossa di storage, supporto per il mercato italiano, e quello che mi ha dato l'esperienza è una approfondita conoscenza della lingua inglese e anche di nuovi sistemi che non conoscevo prima e che poi ho approfondito in seguito.
Oltre a me, che sei rimasto un paio d'anni, temo che molti dei consigli che avresti potuto dare in epoca pre-Brexit ora non siano più validi, con tutte le problematiche burocratiche sopraggiunte. Ecco, però che idea ti sei fatto del panorama professionale inglese in ambito IT software?
Molto vario, molto variegato, ci sono possibilità per tutti i gusti, se uno vuole impegnarsi può crescere e viene abbastanza premiato il merito, ecco.
Da 7 anni ti sei avvicinato all'Italia, ti sei trasferito prima in Ticino, poi a Zurigo in Svizzera. Di cosa ti occupi?
E sempre supporto informatico, prima in Ticino per un'azienda, diciamo, di abbigliamento alta gamma ed ora in questa azienda di sensoristica e ingegneria.
Andiamo ai tuoi consigli pratici per trovare lavoro in ambito informatico, focus ovviamente sulla Svizzera. Quali sono i principali strumenti di ricerca del lavoro e delle piattaforme da consigliare?
Io mi baso molto su LinkedIn, però ci sono anche qua per tutti i gusti. Un'altra piattaforma che mi sento di consigliare è quella che si chiama Indeed.ch, che ha dei ruoli molto focus sulla parte informatica.
Anche la Svizzera, proprio come la Gran Bretagna, però è un paese extracomunitario. In cosa si traduce a livello burocratico e di visti? Come ottenere lavoro? Insomma, servono procedure particolari?
Sì, abbastanza. Diciamo che particolarmente in Ticino, per via dei frontalieri, ma anche a Zurigo, la richiesta viene avanzata per figure che non, gli svizzeri non, non, la cultura svizzera o l'educazione svizzera non può provvedere, e quindi la richiesta è per figure che sono dall'estero e che possono portare alla Svizzera delle competenze che la Svizzera non ha in casa. Per arrivare in Svizzera bisogna avere un contatto con un'azienda e, diciamo, con il contratto già firmato parte tutta l'altra fila burocratica di richiesta appartamento, eccetera, eccetera, eccetera.
Per informatici con il tuo background, cosa offre l'area di Zurigo in termini di opportunità? Insomma, quali sono i settori dove puntare?
Anche a Zurigo, nonostante sia molto incentrata sulla parte finanziaria, esistono, come nella mia attuale realtà manifatturiere, presso le quali si può applicare. Viene richiesta sempre una conoscenza buona della lingua, che per me è l'inglese, ma preferibile il tedesco o lo svizzero tedesco. E niente, si richiede sostanzialmente una profonda stesura del curriculum con le tecnologie utilizzate, e poi se il profilo è richiesto partono i vari colloqui, quindi primo colloquio conoscitivo, colloquio sulle competenze e poi finalizzazione del contratto.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Simone Nava, esperto informatico 49enne di stanza in Svizzera. Simone è approdato nella Confederazione Elvetica dopo un'esperienza professionale in Gran Bretagna. In questi minuti ci sta snocciolando preziose informazioni utili per cercare e trovare lavoro nell'area di Zurigo, in ambito informatico e non. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazioni Mobili.
Torno su un punto che hai accennato prima, cioè il fatto che in Svizzera si cercano profili che non esistono sul mercato interno, profili professionali. Allora ti chiedo, quali sono questi profili a livello generale secondo la tua esperienza?
Ma nel mio caso si tratta appunto di un profilo sistemistico puro o comunque declinato in vari ambiti, in varie tecnologie. Viene molto ricercato attualmente tutto quello che ha a che fare con il cloud, perché è la tecnologia di punta attualmente. Un'altra posizione che può essere molto ben spesa è quella di DevOps, che è un misto tra sistemista classico e programmatore. In ambito finanziario, ovviamente, più uno ha conoscenze di applicativi di vario tipo, come ad esempio Bloomberg, eccetera, ha sicuramente una maggiore possibilità di applicare nella piazza di Zurigo.
Vita pratica in Svizzera, il costo della vita è alto, lo sappiamo, il mercato immobiliare non è dunque semplice. Come e dove cercare casa nell'area di Zurigo? Se hai dei siti, insomma, da consigliare.
Io mi sono basato per la ricerca di casa su portali standard come HomeGate, che esiste anche in Inghilterra, ma ho trovato il mio nuovo appartamento su un sito che si chiama flatfox.ch, e lì è semplice, basta inserire quali sono i parametri di riferimento, quante stanze, quanto si è disposti a pagare al mese e basta. Vieni contattato abbastanza immediatamente, dato che a Zurigo, come in quasi tutte le città grandi della Svizzera, c'è molta fame di appartamenti e di affitti.
Ci raggiungerà in linea Riccardo Santoni, software engineer al lavoro negli Stati Uniti. Andiamo quindi oltreoceano. Buon pomeriggio, Riccardo.
Sì, buon pomeriggio.
Dalla Svizzera andiamo negli Stati Uniti, dove vivi dopo essere approdato in seguito a numerose esperienze professionali in giro per il mondo, prima ai Paesi Bassi, poi l'Irlanda, poi la Gran Bretagna, dove hai lavorato con Simone, e infine negli Stati Uniti. Dove ti trovi? Di cosa ti occupi?
Sì, allora io mi trovo attualmente a New York City, mi occupo di appunto informatica, nel mio titolo è Cloud Engineer attualmente, quindi sono specializzato nel cloud di Amazon e AWS.
I tuoi consigli pratici, Riccardo, quale profilo professionale IT costruirsi per lavorare tra Gran Bretagna e Stati Uniti?
Beh, allora, concordo con quanto stava dicendo Simone riguardo i profili informatici, quindi rimane sempre molto ricercato software engineer. Negli ultimi anni il profilo del sistemista classico informatico sta un po' evolvendo in quello che è più il cloud, appunto il profilo mio, è appunto un po' l'evoluzione che ho avuto io, e anche DevOps, che appunto da software engineer puro si cerca un profilo ibrido tra sistemista e il software engineer, che appunto è DevOps. Oltre a questo vorrei sottolineare, negli ultimi anni ci vengono ricercati molto security engineer e negli ultimi, proprio ultimissimi anni, artificial intelligence, l'intelligenza artificiale.
Come cercare attivamente lavoro nel tuo settore in ambito anglosassone? Hai dei siti da consigliare?
Sì, allora, i siti da consigliare rimangono gli stessi, nel senso LinkedIn io penso sia il migliore al giorno d'oggi, perché offre anche una rete di connessioni, non è semplicemente applicare una job posting, no? Per quanto riguarda UK e l'America, al giorno d'oggi c'è tutto il discorso dei visti, quindi lì bisogna entrare un po' in capitolo a parte, però a livello di competenze tecniche sì, l'importante è costruirsi un bel profilo in Italia e avere un buon uso della lingua inglese, ecco, una buona conoscenza della lingua inglese. Se poi il mercato è molto buono, rimane molto, molto buono in questi paesi. Ecco.
Grazie a Riccardo Santoni per tutti i tuoi preziosi consigli. Abbiamo la domanda di rito per Simone Nava. Quale primo consiglio pratico daresti a un connazionale che sta pensando a un espatrio?
Ma sicuramente consolidare le proprie competenze in una scrittura chiara e onesta del proprio curriculum. Arrivare molto molto preparati per quello che riguarda la lingua, quindi un livello B2 o C1 nel mio caso dell'inglese è, come si dice qua, mandatorio, insomma è obbligatorio, e poi non smettere di provarci.
Job Abroad.
Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna in onda oggi con noi Alessio Romeo, Digital Innovator ed HR Startup Inventor, che ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Sentiamo subito cosa ha da dirci.
Benvenuti a tutti. Oggi ci focalizzeremo sui trend del lavoro nel Medio Oriente e in Asia, esplorando le figure più richieste e le aziende più innovative dell'area. Negli ultimi anni il mercato del lavoro in Medio Oriente e Asia ha registrato cambiamenti significativi. Secondo un report di PwC, il lavoro remoto sta guadagnando terreno, soprattutto in paesi come gli Emirati Arabi Uniti, dove il 50% degli impiegati prevede di continuare a lavorare in modalità ibrida. La digitalizzazione è uno dei principali motori di questa trasformazione, con un focus crescente sull'intelligenza artificiale e la sostenibilità. Un'indagine dell'Asian Development Bank prevede che entro il 2030 l'Asia avrà bisogno di oltre 1 miliardo di nuovi lavoratori qualificati, specialmente in settori come tecnologia e ingegneria. Ma chi sono i professionisti più richiesti in queste regioni? Secondo un report di Hays del 2024, le posizioni più cercate includono data analyst, cyber security specialist e sviluppatori di software. In Medio Oriente c'è una crescente domanda di esperti in energie rinnovabili, dato l'interesse della regione per una transizione green. Inoltre, il settore sanitario sta vivendo un boom, con particolare attenzione a professionisti come infermieri e medici esperti. Le soft skills, come la resilienza e la creatività, sono sempre più valorizzate dai datori di lavoro, con l'85% dei manager che affermano di cercarle attivamente. Ma quali sono le aziende più dinamiche in Medio Oriente e Asia? Un'analisi di Fortune del 2024 sottolinea il successo di nomi come Alibaba, che sta rivoluzionando il commercio elettronico in Asia, e Karim, che guida l'innovazione nei trasporti negli Emirati. Non possiamo dimenticare Razer, un gigante della tecnologia di videogioco con sede a Singapore, che sta ampliando le sue operazioni nel settore dell'intrattenimento digitale. Nel settore finanziario, il gruppo fintech Grab sta innovando in pagamenti mobili e servizi di trasporto in tutta l'Asia sud-orientale. Vediamo anche un'alternativa sostenibile nel settore alimentare e agricolo, Emirates Water and Electricity, che punta su infrastrutture per l'energia rinnovabile. Inoltre, l'azienda indiana Oyo Rooms sta ridefinendo l'industria dell'ospitalità, offrendo soluzioni innovative per i viaggiatori in cerca di un'esperienza di soggiorno conveniente e piacevole. Infine, in ambito tecnologico, Samsung ha ampliato le sue operazioni nella produzione di semiconduttori, rispondendo all'aumento della domanda globale. Queste aziende non solo creano opportunità di lavoro, ma spingono anche per la crescita e l'innovazione in vari settori. In conclusione, il mercato del lavoro in Medio Oriente e Asia è in continua evoluzione e la richiesta di competenze digitali è in forte crescita. Con l'aumento del lavoro remoto e un focus su pratiche sostenibili, c'è un ampio ventaglio di opportunità per i professionisti in cerca di nuovi orizzonti.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori, pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è, non dimenticatelo, vostra. Oggi torna ai comandi l'agenzia Erasmus Indire per informarci del fatto che il programma di mobilità più famoso d'Europa non è uno strumento, come erroneamente si pensa, dedicato unicamente agli studenti universitari. tutt'altro. Sentiamo allora queste preziose dritte.
Il programma Erasmus Plus, che molti conoscono come il progetto che permette agli studenti universitari di studiare all'estero, è rivolto in realtà anche agli studenti delle scuole secondarie. Tra le varie opportunità Erasmus Plus rivolte alle scuole c'è infatti l'azione chiave 1, grazie alla quale gli alunni delle scuole superiori possono usufruire di borse di studio per partecipare a programmi di mobilità, sia di breve che di lungo termine, svolti in un altro paese europeo. Un'opportunità che consente alle studentesse e agli studenti di vivere un'esperienza formativa unica. Durante questo periodo non solo miglioreranno le loro competenze linguistiche, ma svilupperanno anche una maggiore autonomia, adattabilità e comprensione interculturale. Per le scuole, partecipare a questo programma significa arricchire la propria offerta formativa, promuovendo l'internazionalizzazione e creando reti di collaborazione con istituti di altri paesi europei. Ma come funziona esattamente? Le scuole possono presentare progetti di mobilità Azione Chiave 1 per richiedere fondi e inviare i loro studenti a frequentare una scuola partner in Europa. Ci sono due modalità tra cui scegliere: una mobilità a breve termine, che va da 10 a 29 giorni, e una mobilità a lungo termine, che può durare da 30 giorni fino a un intero anno scolastico. Cosa deve fare quindi una scuola per partecipare? Beh, il primo passo è informarsi, consultando il sito dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, www.erasmusplus.it, dove sono disponibili materiali e informazioni utili, come la guida del programma, le scadenze per la presentazione dei progetti e link a webinar informativi. Il passo successivo è preparare con cura la candidatura del progetto di mobilità, comprendendo le tipologie di mobilità richieste, la durata e il numero di alunni che si intende coinvolgere. Attraverso il portale europeo European School Education Platform o ricorrendo a contatti preesistenti, la scuola potrà trovare una scuola partner europea che ospiterà le mobilità dei propri studenti e con la quale pianificare le attività che verranno svolte in classe e nella comunità locale. Se la candidatura sarà approvata, il finanziamento Erasmus Plus coprirà gran parte dei costi di viaggio e soggiorno.
E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neppure una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questi minuti vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice. Basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.